Lunedì 30 settembre, ultima edizione del mese e prima edizione settimanale di GR Valdichiano su Radio Incontri in Blu Cortona. Ai microfoni torna dopo un po' di tempo Stefano Bertini, che vi dà il benvenuto e vi auguro una buona giornata. La prima notizia flash di oggi arriva da Cortona. L'amministrazione comunale di Cortona promuove un confronto per domani, martedì 1 ottobre alle ore 21, per illustrare i progetti per il centro storico e ascoltare le proposte della popolazione. Il luogo dell'incontro sarà presso la Sala Pavolini in Piazza Signorelli. La seconda notizia arriva sempre da Cortona. Cortona ospita la presentazione di Puccini contro tutti, aree, fughe e capricci di un genio anticonformista. L'autrice Beatrice Venezzi parteciperà all'evento giovedì prossimo 3 ottobre alle ore 21 nella Sala Medicea del MAIC. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Cultura Nazionale, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'Accademia Etrusca. L'evento per Cortona rappresenta una prima celebrazione nel centenario della morte del grande compositore. Con tutta sincerità non lavoro. Quando amore non spira, taccio e vivo come se non conoscessi una nota. D'altra parte, io non bado ad onde mi giunge l'ispirazione. Pur sentendomi con infinito orgoglio figlio di questa bellissima Italia come uomo e cittadino, come artista debbo avere una fede, una religione che è di tutte le epoche e di tutto il mondo, scriveva il maestro l'11 novembre del 1911. Celebrare e ricordare una delle figure più importanti della storia della musica come Giacomo Puccini nel centenario della sua nascita era un evento doveroso da organizzare, dichiara l'assessore alla cultura del comune di Cortona Francesco Attesti. Questo non sarà solo un momento sporadico per celebrare questa grande personalità, ma a novembre avremo anche la nostra Core Orchestra che eseguirà la Bohème. Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare nella nostra provincia il direttore di orchestra Beatrice Venezzi, dichiara Cristiano Romani, presidente dell'Associazione Cultura Nazionale. Una straordinaria figura culturale che con la sua musica e le sue opere rende lustro e contribuisce a tenere alto il nome dell'Italia nel mondo. Abbiamo lavorato moltissimo per poterla avere nostra ospite e alla fine ci siamo riusciti. Senza però la grande collaborazione del Comune di Cortona, con in testa il sindaco Luciano Meoni, l'assessore alla cultura Francesco Attesti e il consigliere comunale Gianmario Mangani, tutto questo non sarebbe stato possibile. Dalle grandi sinergie e dalle grandi collaborazioni nascono le migliori opere, come Puccini insegna. La terza e ultima notizia di oggi arriva da Castiglion Fiorentino. Sabato mattina, sotto il loggiato vasariano di Piazza del Municipio, è stata presentata l'edizione 2024 di Uno, Nessuno e 100.000. L'iniziativa, ideata dall'amministrazione comunale e giunta alla sua quinta edizione, trasformerà per due giorni le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 19, le strade e le piazze della città del Cassero saranno invaste da circa 20.000 libri, raccolti grazie alle donazioni di privati, enti e istituzioni pubbliche, e saranno messi in vendita alla cifra simbolica di un euro. Il ricavato andrà a finanziare le iniziative dell'assessorato alla cultura. Sarà allestita anche una sezione speciale con libri di valore in vendita a 10 euro. Il tema del viaggio è al centro dell'edizione di quest'anno. La novità di questa edizione è il salotto del viaggiatore, 100.000 racconti condivisi, un corner allestito nelle piazze nel quale chiunque potrà prendere il microfono e raccontare la sua personale esperienza di viaggio. Non mancheranno iniziative collaterali come laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri, reading in piazza e spettacoli teatrali. Presso lo spazio della Pinacoteca Comunale andranno in scena quattro spettacoli curati dalla Compagnia Invisibile, sabato e domenica alle 19 e alle 21, prenotazione obbligatoria e il costo del biglietto a 8 euro. Sono stati donati 20.000 libri e questa è la notizia bellissima che ci riempie di orgoglio, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Ringraziamo tutti i cittadini privati, gli enti e le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa, a cui come amministrazione teniamo molto. Abbiamo deciso di incentrare questi due giorni sul viaggio e tutte le iniziative sono incentrate proprio su questo tema. La nostra città, invasa da 20.000 libri, sarà uno spettacolo da non perdere. E per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 1 ottobre, per la seconda edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. In questa settimana vorrei parlare con voi di un problema molto urgente. Alla luce della spiritualità del Concilio, non si concepisce più la comunità cristiana come una folla di persone in attesa di servizi da parte dei tradizionali ministeri già costituiti, l'episcopato, il sacerdozio, il diaconato. Ma si è fatta luce su un'ampia ricchezza che la comunità possiede, la possibilità di una ministerialità diffusa, dove ogni membro può avere una relazione ecclesiale e crearsi così un intreccio di diversità orientate verso la comune salvezza. Traggo queste note da un articolo apparso in Avvenire a cura di Simona Segoloni. Quando poniamo la questione della ministerialità degli sposi, ci interroghiamo sul valore e sul significato per la Chiesa della decisione di due persone di costituirsi come un noi e aprirsi alla costituzione di una famiglia. Bisogna però distinguere la ministerialità che viene dal battesimo e che può essere esercitata in qualunque contesto umano, lavoro, impegno sociale, relazioni, ma anche all'interno della comunità ecclesiale, assumendo svariati compiti e responsabilità utili alla crescita della vita della Chiesa, da quella ministerialità fondata, oltre che sul battesimo, su un altro sacramento, quello dell'ordine o quello del matrimonio, che non sono incompatibili fra di loro. Per cogliere lo specifico degli sposi, per esempio, notando come una sola persona può vivere più ministeri per arrivare poi a concludere come tutto ciò sia possibile solo dentro l'intreccio di questi legami ecclesiali che segnano l'identità e il vissuto di ciascuno. Vedremo nei prossimi giorni l'articolarsi di queste ministerialità, sia battesimali che di particolari esercizi nella comunità cristiana.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Alle 14 pronti, via, parte il derby Arezzo-Ternana e gli ospiti segnano solo dopo 20 secondi con Cianci. Cicerelli raddoppia al tredicesimo e per l'Arezzo la partita si fa maledettamente complicata. La rete che accorcia le distanze a pochi istanti dall'intervallo riaccende le speranze. Nella ripresa due grosse occasioni, una per Ugonzi e il palo di Tavernelli, ma il risultato non cambia più. Dallo stadio Città di Arezzo, Guido Albucci.
Di fronte a quasi 4.500 tifosi, di cui 800 e passa provenienti dalla vicina Umbria, si è disputata al Città di Arezzo la partita tra gli Amaranto e la Ternana. L'ha spuntata la squadra ospite per 2-1. Le cose si sono messe subito male per gli Amaranto, che hanno subito la prima rete dopo soltanto 15 secondi di gioco. Pronti, via, ospiti, subito in vantaggio, con Cianci. Al quindicesimo la seconda doccia fredda, il raddoppio di Cicerelli, a seguito di un'indecisione degli Amaranto. In due vanno a tentare di colpire lo stesso pallone di testa, Renzi e Guccione si ostacolano a vicenda, ne approfitta Cicerelli, che resiste al ritorno di Renzi, arriva fino in fondo, scarica la sinistra di Trombini, trafitto per la seconda volta in 15 minuti. Quinta rete per Cicerelli, quinta rete per Cianci. È davvero prolifica la formazione ternana e per l'Arezzo sembra essere la domenica di una potenziale goleada. Così non è. Anche se da lì in avanti, per tutto il primo tempo, la Ternana riesce a raffreddare e a rintuzzare tutti i tentativi amaranto, fino al 46esimo, quando l'Arezzo, con un cross dalla sinistra di Coccia, si riporta sotto. Il cross viene respinto dalla difesa ternana, la palla arriva a Tavernelli, che non ci pensa su due volte, sgancia un destro micidiale, al volo, imparabile, per Vannucchi, gara riaperta e secondo tempo che inizia con una palla gol clamorosa, doppia occasione per l'Arezzo al quarto minuto quando Tavernelli prima pennella un cross per Ogunseye, Vannucchi con un intervento spettacolare riesce a deviare in angolo e altra occasione incredibile per il pareggio dell'Arezzo al 14°. Ancora l'ispiratissimo Tavernelli fa partire dalla destra un diagonale chirurgico che sbatte sul palo interno. Arriva Ogunseye che a porta spalancata in acrobazia tira addosso a Vannucchi che si salva. Viene da dire clamorosamente. Da lì in avanti però arrivano 30 minuti di poco o altro, tanti cambi, la Ternana riesce a bloccare la partita, l'Arezzo ci proverà fino al termine, ma alla fine vincono gli Umbri per 2-1 al Città di Arezzo, quarta vittoria consecutiva. I Ternani si sono in testa alla classifica, quota 16 punti in attesa del risultato del Pescara. Che dire, Ternana si conferma squadra esperta, arcigna e di rango, Arezzo generoso, sfortunato, avrebbe meritato almeno il pari la squadra di Emanuele Troise, non ce l'ha fatta, ma la squadra, sotto la curva Lauro Minghelli, è uscita dal campo tra gli applausi.
Intervista post Arezzo Ternana di mister Emanuele Troise.
A parte il rammarico del risultato e dei primi 15-20 minuti, la risposta della sua squadra è stata una grande risposta e quindi possiamo guardare al futuro con favorevolmente, perché abbiamo visto sia la reazione, perché due gol presi in quella maniera avrebbero ammazzato un toro. L'Arezzo ha stentato un pochino i primi 40 minuti, però per 50 minuti ha avuto il possesso della palla e le migliori occasioni. È contento della prestazione e ecco, se c'è quel limite difensivo che abbiamo visto nei primi minuti è dovuto alle assenze di giocatori importanti e adattamenti di giocatori in quel ruolo, per cui non abbiamo potuto avere la difesa migliore che potessimo avere contro un trio d'attacco come quello della Ternana.
Ah, contento no, quando perdiamo non c'è da essere contenti, al di là di quello che chiaramente è legittimo della prestazione dei ragazzi, però ecco ci deve essere tra virgolette incazzatura, passatemi il termine, in quelli che sono stati dei dettagli che hanno cambiato un po' l'inerzia ma il risultato finale, perché da concedere a una squadra molto forte, a cui facciamo i complimenti perché comunque veramente è una squadra forte, concedere dal calcio d'inizio il primo gol e dopo pochi minuti anche da un calcio d'angolo nostro, chiaramente poi diventa difficile, quindi ci dobbiamo portare a casa la consapevolezza e se vogliamo giocare queste partite, ci auguriamo di giocarne tante in termini di alta classifica, in termini di ambizione, diventa fondamentale questo aspetto. Poi allo stesso tempo l'altra consapevolezza che dobbiamo avere è che questa squadra anche oggi ha dimostrato che è in crescita, ha un grande potenziale in termini di rosa, in termini di organizzazione, in termini delle due fasi, perché comunque poi è mancato veramente poco riprendere il risultato che poteva essere compromesso dopo un quarto d'ora. Ripeto, la strada è questa qui, ma allo stesso tempo da martedì dobbiamo ritornare consapevoli che se vogliamo giocare queste gare dobbiamo curare il dettaglio.
Sì, mister, credo che la partita di oggi abbia dimostrato che l'Arezzo può stare alla pari anche con squadre come la Ternana e mi pare che oggi il risultato sia bugiardo, questo io credo, perché diciamo che i due gol sono venuti sì per meriti della Ternana ma anche per gravi ingenuità nostre. Dopodiché però io ho visto un Arezzo proprio che ha tenuto il campo molto bene, non solo nel secondo tempo devo dire, e quindi ho visto che è stato all'altezza del suo avversario, un avversario che è su in cima, quindi queste considerazioni credo che ce le portiamo a casa nonostante la sconfitta, però mi pare che ci siano ancora dei piccoli problemi sia in fase diciamo di, perché oggi ho visto per esempio anche una prestazione importante di giocatori come Tavernelli, come Chierico, che io ho visto crescere molto anche alla distanza, quindi ha avuto molte conferme, però ci abbiamo anche, oltre a prendere i due gol, poca incisività. Avevamo avuto tante occasioni, forse siamo stati anche sfortunati, però non siamo stati, cioè secondo me meritavamo, cioè dovevamo trovarlo questo.
Sorrido perché di fronte c'è una squadra formata da Cianci, da Cicerelli, quindi è impensabile anche sotto l'aspetto difensivo, squadra che gioca molto bene, bravo l'allenatore, quindi è impensabile comunque non concedere nulla, quindi metti in preventivo che qualche difficoltà la puoi avere, però ecco, ripeto, la cosa che fa tra virgolette rabbia è subire quei due gol così, perché poi tutto sommato, nonostante hanno trovato qualche trama di gioco importante nel primo tempo, ne ricordo una in particolar modo, però poi tutto sommato non ci sono state occasioni, che ricordo. Poi è chiaro che l'inerzia del risultato ti porta un pochino a fare di più la partita e la Ternana magari ad aspettare il momento buono, però ribadisco, secondo me poi la chiave, la lettura sta in quell'aspetto lì, per quanto riguarda le nostre capacità, le nostre potenzialità, il nostro margine di miglioramento, credo che si è visto anche stasera, oggi pomeriggio, e quindi quella è la strada da percorrere.
In chiusura, i risultati della settima giornata del girone di andata, giocata sabato a Gubbio, Torres batte Gubbio 2-1, ad Arezzo ieri Arezzo 1, Ternana 2, Legnago Salus 2, Pineto 1, ad Ascoli Rimini 1, Ascoli 0, Pianese 0, Sestri Levante 1, Pontedera 1, Campobasso 2 e Spal 0, Virto Sentella 2. Prima vittoria della Legnago Salus che batte il Pineto 2-1. Mancano le tre partite che si disputeranno stasera alle 20:45, cioè Lucchese Milan Futuro, Pescara Carpi, Vispesaro Perugia. E adesso vediamo la classifica. Ternana punti 16, Torres 15, Virto Sentella Pescara 14, Arezzo 12, Rimini 11, Campobasso 10, Lucchese Vispesaro, Gubbio 9, Ascoli 8, Carpi, Pontedera, Pineto e Sestri Levante 7, insieme alla Pianese che ne hanno 6 c'è il Perugia e 5 Milan Futuro, Spal 4, ma da notare che la Spal è partita con una penalità di meno 3 punti, ultimo in classifica appunto il Legnago che ha vinto proprio la sua prima gara contro il Pineto. Ed è tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 30 settembre 2024. Cielo sereno o lievemente velato al mattino, qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio, alternata a schiarite. Ventilazione debole occidentale, temperature stazionarie o lieve aumento. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.